Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Si farà bene farci una domanda. Chi sono io? Chi sono io davanti al mio Signore? Chi sono io davanti a Gesù che entra di festa in Gerusalemme? Sono capace di esprimere la mia gioia, di lodarlo o prendo distanza? Chi sono io davanti a Gesù che soffre?
Così l'altro ieri, domenica, Papa Francesco all'Omelia delle Palme. Bentrovati cari amici da Laura De Luca. Un'omelia forte durante la quale, con un andamento quasi drammaturgico, il Papa ci ha incalzati con una domanda reiterata. Sono forse io come i discepoli addormentati, come Giuda, come Pilato? La ricerca della forte, della vera, dell'unica identità del cristiano è uno dei temi più cari del pontificato appunto di Papa Francesco, ed è proprio di fronte a Dio, di fronte al sacrificio di suo figlio, che ciascuno di noi può ritrovare appunto la propria identità, può rispondere a questa domanda forte, decisiva: chi sono io? Questo è lo spunto di partenza per i giochi dell'armonia di oggi.
Yeah.
Chi sono io dunque? A chi assomiglio fra i tanti personaggi che il racconto della passione del Signore ci presenta? È la domanda che Papa Francesco dunque ci ha rivolto durante l'omelia della Domenica delle Palme, che ha inaugurato la Settimana Santa, il tempo più forte, il cuore dell'anno liturgico. Ebbene, le meditazioni quaresimali del Papa, gli spunti per le sue omelie già dal tempo in cui era arcivescovo di Buenos Aires e dunque il suo bagaglio per le omelie pontificali, sono raccolti in un volumetto edito dalla editrice missionaria italiana EMI, intitolato Dio non si stanca di perdonare. Ne ha firmato la postfazione l'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, che proprio per incarico del Santo Padre ha firmato i testi della Via Crucis, delle meditazioni per la Via Crucis di quest'anno al Colosseo. Monsignor Bregantini è venuto a trovarci nei nostri studi per commentare il contenuto di questo libretto. Ripeto il titolo, Dio non si stanca di perdonare, edizioni EMI. Parole di audacia è il titolo della postfazione che il signor Giancarlo Bregantini propone appunto al volume di Jorge Mario Bergoglio, Francesco, Dio non si stanca di perdonare. Perché parole audaci? Tutto il pontificato di Jorge Mario Bergoglio ci appare segnato da una fortissima audacia, è vero? Sì. Che genere di audacia tiriamo fuori da questo libretto?
Ma sorprende questo libretto perché, come accennavamo anche nella postfazione, di solito durante le ceneri i sacerdoti si lasciano un po' andare, il segno eloquente, qualche buona raccomandazione, a tratti anche un pizzico paternalistica. Invece Bergoglio è molto essenziale, asciutto, e non sta tanto sul negativo, sulle cose da tagliare o sulle cose da recriminare, anche se le sue osservazioni acute le fa, ma le pone dentro un'ottica positiva, per cui la parola audacia è stata per me una sorpresa, pensando che queste prime omelie le lancia quando l'Argentina vive un momento bruttissimo, della crisi economica ben più grave della nostra e con conseguenze ancora più devastanti. Quello che lui dice, l'audacia è la capacità di far sì che il sacrificio della Quaresima, la potatura dei rami sull'olivo negativi, costruisca invece un frutto positivo, lo sguardo in avanti, il coraggio.
Possiamo dire che queste prediche che Jorge Mario Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires, rivolgeva al suo paese, ai fedeli della sua patria, fossero già prediche quaresimali, nel senso che già il suo paese viveva in una quaresima esistenziale, diciamo, in una ristrettezza.
Grande, sì, una grande quaresima esistenziale, ma lui non si lascia travolgere dal vittimismo né dal facile compianto, ma ripropone invece le figure che, partendo dalle realtà oggettivamente difficili, hanno sempre dentro un messaggio molto coraggioso.
Lei scrive che questo clima, questa capacità di capovolgere l'atmosfera negativa, rischio di vittimismo in proposta positiva, è anche la sua cifra di vescovo, è quanto lei prende nella sua esperienza quotidiana di pastore.
A me piace molto il verbo trasformare, perché è un verbo
è un verbo quaresimale.
Quaresimale, sì, anzi. Direi il più grande verbo quaresimale, perché parte dalla concretezza del dolore, del limite, delle sofferenze e dei nostri peccati, del male che c'è, ma né lo subiamo né lo facciamo finta di non vederlo, ma lo trasformiamo in bene. La forza del Vangelo è questa, è dal male che c'è trarre il bene, riuscire in fondo a vivere quella esperienza che Paolo dice in Romani 12:21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Questo è il cammino verso la Pasqua.
In pratica, eccellenza, lei, oltre ad essere arcivescovo di Campobasso Boiano, è anche presidente della commissione CEI per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace. Problemi sociali e del lavoro in questo momento storico dell'Italia e del mondo sono veramente
immensi
e sono di un'immensa delicatezza, di un'immensa problematicità. Allora, fermo restando questo insegnamento fondamentale appunto delle omilie quaresimali di Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo, e fermo restando questa cifra quaresimale appunto della trasformazione del male in bene, in pratica la quaresima delle nostre famiglie segnate veramente dal sacrificio, dalla sofferenza, dall'indigenza, dalla mancanza di lavoro, in pratica, che fare?
Ci sono, a mio giudizio, tre indicazioni che anche dalle omelie possiamo trarre, ma anche dai testi di Isaia, quando ci esorta a vivere in maniera santa e vera il digiuno.
Le prove, sì.
Innanzitutto, far comprendere che la quaresima vera è proprio questa accettazione della situazione difficile e quindi anche riuscire a dare speranza dentro la disperazione, non la speranza dopo, ma dentro, proprio come ad esempio in questo aiuta moltissimo la Via Crucis. La Via Crucis è un cammino dove autenticamente tu scopri che il volto di Gesù è il volto dell'uomo, che quelle lacrime sue sono anche le tue, e quindi trai da quel volto la forza per andare avanti. La seconda cosa che ci esorta in questa quaresima è quello di aiutare, spezzare il pane e accogliere in casa chi è senza lavoro. Allora, chi ha già un stipendio buono, magari due, marito e moglie, lo dicevo ieri in cattedrale a Campobasso, guardi attorno e veda se col suo aiuto può alleviare, anche se con poco, però quel segno è molto importante, con modo discreto, giusto, però quello di condividere quello che tu hai con chi non ha. E terzo elemento, imparare a schierarsi, a lottare insieme per il lavoro. Quello che dice aiutaci a Cagliari il Papa, aiutaci a lottare per il lavoro. Cioè, quaresima non vuol dire subire, vuol dire capire, vuol dire condividere e vuol dire solidarizzare in lotta comune per cambiare. Per cui, per esempio, anche proporre davanti a questo governo Renzi, ad esempio, che sta cercando con la Job Act delle indicazioni operative, potrebbero esserci delle proposte, soprattutto attorno alla parola solidarietà, per cui non licenziare in tronco, ma dire diminuiamo le ore di lavoro. L'abbiamo fatto noi alla Cattolica di Campobasso ed è stata una grazia. Potrebbero esserci l'idea di diminuire le ore di lavoro, e questo potrebbe essere una proposta
per ridistribuire il lavoro, e quindi potrebbe essere un modello, certo, per tante aziende.
La sobrietà che impone la quaresima potrebbe diventare anche proposta politica. Quindi la quaresima non è solo accettazione supina, che è il primo passo, perché se hai un dramma la prima cosa da fare è dire Signore, dammi la forza di portare questa croce, e la Via Crucis ti aiuta. Aiutami a condividere, chi ha dia, chi non ha, e terzo, a lottare insieme.
Approfitto della sua presenza qui e del suo incarico appunto in seno alla CEI per appunto nella commissione,
sì,
per i problemi sociali e del lavoro, per chiederle se in questo periodo particolare, non solo quaresima, insomma in questa fase particolare così delicata della vita italiana, ci sono in progetto delle iniziative,
sì,
specifiche, ecco, per,
sì,
aiutare le famiglie in difficoltà, i lavoratori.
Come Chiesa stiamo elaborando un grosso convegno fine ottobre tra pastorale sociale, la realtà delle famiglie, la realtà del laicato ai giovani, attorno proprio alla precarietà, con questo importante tema: nella precarietà la speranza. quindi assumere la precarietà, ma guardarla con una lettura particolare, per cui per esempio qualità nelle scuole, solidarietà nelle aziende, dignità in qualsiasi lavoro che un giovane può avere, recupero del lavoro rurale, esperienza particolare nell'artigianato.
Possiamo fare tanto tutti
però
insieme,
questo chiede, sì. Chiede che il mondo politico non giochi sui litigi, né sia sempre lì a dire ma questo governo,
certo.
Ma operi concretamente anche creando dei sacrifici personali sul proprio stipendio,
certo.
Ma soprattutto o progettando bene insieme per i giovani contro la precarietà, perché lottando contro la precarietà alla fine si salva l'intera società.
Bene, per concludere, Monsignor Bregantini, che ricordo ha curato la postfazione di Dio non si stanca di perdonare, in libreria per EMI, è una piccola raccolta delle omelie quaresimali, diciamo così, di Jorge Mario Bergoglio quando era arcivescovo di Buenos Aires. Ha ritrovato in queste omelie lo stile di Papa Francesco?
Sì, certamente.
Lo stile colloquiale, sì. Lo stile
ma lo
tenero,
stile concreto,
di
direttissimo, che va al cuore, come abbiamo scritto. Vorrei raccogliere una figura di tutte che lui ha sempre un'immagine biblica, ma l'immagine biblica più valorizzata è quella di Giona.
Giona,
perché Giona si ribella a una situazione, ma Dio lo va a ripescare, lo riprende, la sua fragilità diventa strumento di forza positiva, di conversione per gli altri. Ed è un'immagine, secondo me, di quello che potrebbe essere in questo momento la crisi italiana, no? Dalle realtà difficili creare una realtà di speranza.
Ecco, e vorrei condividere con lei l'esordio della omelia che ha pronunciato in occasione della messa Santa Sabina con l'imposizione delle ceneri. Siamo invitati in Quaresima a intraprendere un cammino nel quale, sfidando la routine, ci sforziamo di aprire gli occhi e le orecchie, ma soprattutto il cuore, per andare oltre il nostro orticello.
Ah, ecco, bello, qui è proprio lui.
Fine degli orticelli,
sì,
ecco, sì. Condivisione.
Sì, non solo, direi che una parola antica che viene dalla scuola è recuperare la passione per l'infinito di Leopardi, che in quella poesia sì, ci lancia. È vero che davanti c'è la siepe che glielo impedisce, ma non torna indietro e sente una voce che giunge tramite le fronde, una voce che viene dall'infinito, che non glielo fa vedere ma glielo fa intravedere. Ecco, io ritengo che l'infinito sia la poesia più bella per vivere la Quaresima.
Monsignor Bregantini, che cos'è l'armonia?
Oh, l'armonia, anche il Papa su questo insiste molto. Lui dice: lo Spirito Santo ipse armonia est. L'armonia è la bellezza delle cose. Una casa non è bella quando è lussuosa, nemmeno una chiesa, ma quando è armoniosa, quando cioè le cose sono giuste al posto giusto, quindi non il lusso, il chiasso, le cose appariscenti, ma le cose gustate, amate. Per esempio, quello che noi in Quaresima abbiamo molto insistito è: parlate di più a casa, spegnete la televisione, ascoltate i vostri bambini, fateli interrogare e ascoltate le loro cose, create l'angolo della parola in tutte le case in modo da poter avere la Bibbia aperta e fate correre la parola. E l'Expo di Milano dell'anno prossimo è preziosissima occasione per rivalutare un modo corretto di mangiare dentro una tavola fraterna dove c'è armonia.
Grazie a Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano, autore della postfazione a Dio non si stanca di perdonare di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, in libreria per EMI. Grazie.
Grazie anche a lei, grazie ai nostri ascoltatori.
Chi sono io? Sono forse come quella folla sospesa a scegliere tra Gesù e Barabba. Per loro era lo stesso umiliare Gesù. Sono io come i soldati che colpiscono il Signore, che lo insultano. cantano, che si divertono. Sono io come il Cireneo che tornava dal lavoro affaticato ma ebbe la buona volontà di aiutare il Signore a portare la croce. Parole di Papa Francesco all'Omelia delle Palme l'altro ieri, domenica 13 aprile. Essere come Giuda è una possibilità, il tradimento è una possibilità per ciascuno di noi, ma poi c'è anche una certezza, quella misericordia di Dio di cui parla appunto anche tra l'altro la piccola raccolta delle omelie di Jorge Mario Bergoglio di cui abbiamo parlato poco fa. Ebbene, a penetrare i pensieri di Giuda dopo il tradimento ha provato Giorgio Calcagno nel suo libro Il Vangelo secondo gli altri. Vorrei proporvi all'ascolto un breve passo da Il monologo appunto di Giuda, dalla voce di Gino Manfredi.
Signore, ascolta questa voce lontana, perduta, che sale fino a te portata da un vento di terra. È la mia voce di uomo dannato, che il vento raccoglie dai rami dell'albero a cui il mio corpo giace appeso per l'eternità. Ti deve portare una domanda rimasta fino a oggi segreta, quella che tu hai sempre voluto respingere o ignorare negli anni della nostra amicizia. E io te la rivolgo oggi, che è diventata inutile, perché tu ti possa rendere conto di quanto mi è costato il tuo amore. Gesù, perché non mi hai voluto odiare mentre eri in tempo? Perché hai voluto amarmi in quel modo così spietato, fino a farmi scegliere la perdizione pur di sfuggire alla tua stretta? Tu non avevi il diritto di soffocarmi così. Tu dovevi accettare la mia domanda, supplice, quella che certamente mi avevi letto nel fondo degli occhi, e restituirmi tutto intero alla mia libertà. Tu sapevi che io volevo cessare di ricevere il tuo amore e avere un po' del tuo odio, perché la mia decisione potesse essere finalmente autentica, più personale e disinteressata, senza soggiacere ad alcun ricatto. Sarei stato l'unico uomo a ricevere l'odio di Gesù. E quando fossi tornato al tuo amore per un atto di mia volontà, dipendente dal solo mio arbitrio, sarei stato ancora l'unico a ricevere il tuo amore, soltanto perché lo avevo voluto io. Te lo avrei quasi strappato, Gesù, te lo avrei imposto.
Invece l'amore di Gesù non c'è bisogno di imporlo, come pure è impossibile immaginare di poterne ricevere l'odio, essendo Gesù, essendo Dio appunto, infinita misericordia. Così Giorgio Calcagno in Il Vangelo secondo gli altri immaginava appunto i pensieri di Giuda all'indomani del tradimento. Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. Prima di salutarvi vorrei segnalarvi che questa sera per Dalla pagina al microfono Rosario Tronnolone presenta un adattamento da San Giovanni della Croce firmato da Pino Censi, Motuum Obliquum, questa sera, ripeto, alle 21 su Radio Vaticana Italia. Io vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi, vi ricordo che potete seguirci anche su web www.radiovaticana.va. Ciao!